con una insieme alla Marina Militare, quindi anche lì farà un reportage, collabora con l'Ines, ma l'avrete vista anche sicuramente in televisione, in diverse trasmissioni, cura un podcast, e quindi diciamo proprio direi questo curriculum poliedrico un po' il suo carattere, l'attingere a tanti aspetti, cercare da questo di trarre un'interpretazione del mondo e anche a diverse formazioni. E detto questo, oltre che appunto consigliarvi Geopolitica, capire il mondo in guerra, che trovate qui davanti, e ricordo sempre che è una libreria indipendente che in qualche modo accompagna il festival, che è Mera di Fano, quindi insomma dopo il momento del banchetto, un momento centrale dentro Macchie Inchiostre, il momento finale in cui si sfoglia il libro dopo la presentazione, entrerei nel vivo. E la prima cosa che ti chiederei è appunto di partire da quello che è stato il tuo ultimo viaggio importante, quello appunto nel Medio Oriente. E come è il 7 ottobre, come è cambiato il Medio Oriente, tenendo presente appunto che da un lato sì, è un duplice trauma, perché da un lato è stato uno shock tremendo per la società israeliana, e dall'altro invece lo è tuttora, è un dramma umanitario, uno dei più gravi del millennio attuale, ma direi anche prendendo il Novecento, uno dei drammi più terribili. Ecco, come è cambiata l'area del Medio Oriente dopo il 7 ottobre?
Anzitutto,
si sente? Sì, così? Ok. Grazie Marco per la presentazione, grazie a Paolo per l'invito e a tutta l'amministrazione comunale per questa accoglienza. Sono molto emozionata di essere qui, perché appunto, come diceva Marco, gioco un po' in casa, anche se è la prima volta a San Lorenzo in campo, quindi grazie a voi per l'accoglienza. Ma allora, diciamo che il 7 ottobre effettivamente ha rappresentato più cose a seconda del punto di vista con cui lo si guarda, ovvero il punto di vista dei protagonisti, diciamo così, di questo conflitto. E credo che questo sia, come dire, appunto il modo probabilmente più complesso, quindi anche più difficile, però più corretto, se vogliamo fare una buona informazione, per parlarne, perché quando mi sono trovata fra Israele e Palestina, quindi cercando di coprire il conflitto da entrambi i lati, cosa possibile ovviamente fra Israele e Palestina, ad eccezione ovviamente di Gaza, che non è accessibile, perlomeno è accessibile ad alcuni soldati e giornalisti ovviamente embedded con i soldati israeliani e americani, per il resto è molto difficile per tutti gli altri giornalisti. Però insomma, Israele e Palestina è un fronte in cui ho potuto cercare di raccontare la guerra da entrambi i fronti, a differenza del fronte ucraino, in cui ho potuto soltanto raccontarlo dal punto di vista ucraino e non dal punto di vista russo, poi magari ne parleremo. Quindi il 7 ottobre è sicuramente stato vissuto dalla società israeliana come appunto un mini olocausto, se vogliamo, il loro 11 settembre, e sicuramente, diciamo così, è stato un fatto storico che ha smascherato, se vogliamo, quella che era una sensazione in quel momento un pochino assopita per quello che riguarda la società israeliana. Prima del 7 ottobre la società israeliana, dove tuttora in realtà, però ora appunto c'è un'altra priorità, ovvero quello di combattere il nemico comune appunto del terrorismo, o perlomeno appunto di Hamas, ma non solo, poi lo vedremo. Prima del 7 ottobre la società israeliana era una società lacerata, frammentata, lo è tuttora, ma se ci ricordiamo, per chi di voi leggeva un po' la stampa internazionale, quelli erano i mesi della grande discussione appunto sulla riforma della giustizia, sull'opposizione a Benjamin Netanyahu, che era ai minimi storici, se vogliamo, appunto per la sua legittimazione popolare, ovviamente, non che ora non lo sia. Io quando mi sono trovata in Israele il 12 ottobre, la prima volta che ho messo piede il 12 ottobre in Israele, c'erano già delle manifestazioni contro il governo israeliano, si stava componendo in quei giorni il gabinetto di guerra, e c'era già chi protestava di fronte alla casa di Netanyahu per dire: non sei il leader giusto che ci può guidare in questa nuova guerra. Quello che ha fatto il 7 ottobre nella città israeliana è stato ovviamente un forte compattamento, nel senso che quando io mi trovo a girare, diciamo così, a intervistare sia i diciottenni sia i vertici militari israeliani, la percezione comune è che non si sa bene come, ma comunque bisogna trovare una soluzione al problema di Gaza. Gaza è visto come un fardello dal punto di vista della popolazione israeliana. I racconti, vi riporto ovviamente le voci, come dire, un po' che sono che spaziano appunto dai diciottenni ai vertici militari israeliani, è che si è assunti nel corso degli anni appunto una responsabilità importante per Gaza, si è data la possibilità ai Gazawi di venire in percentuale, piccola percentuale, a lavorare appunto nella terra israeliana. C'è stato un tradimento, diciamo così, di questa opportunità che era stata data alla popolazione palestinese che vive a Gaza, e quindi in qualche modo bisogna trovare una soluzione, se vogliamo, attraverso ovviamente la guerra. Quindi il 7 ottobre paradossalmente compie un'opera di pacificazione della conflittualità interna fra le varie frange della società israeliana, con l'obiettivo ovviamente, perché ovviamente c'è una priorità maggiore, ovviamente quella di combattere il nemico comune del terrorismo e in qualche modo annientare Hamas. Hamas, che ovviamente lo ricordiamo, è visto come una cellula terroristica dal punto di vista israeliano, non è vista assolutamente in questi termini dal punto di vista della popolazione palestinese, che la considera ovviamente una fazione politica con un'ala militare come tante altre fazioni palestinesi. Tutte le fazioni politiche palestinesi praticamente hanno anche un'ala militare come Fatah, come altre, che però rappresenta e riflette, questo di nuovo sono voci della parte palestinese, una frangia che appunto riflette parte della società palestinese. Quindi anche questo è sempre bene, è molto importante decodificare, diciamo così, la sensazione, le percezioni di che cosa è Hamas, ad esempio, perché questo è stato narrato da noi ovviamente come giusto, se vogliamo, dal punto di vista occidentale come una cellula terroristica, perché noi la definiamo tale, ma dal punto di vista palestinese così non è, e se non lo spieghiamo, se non lo raccontiamo, non riusciamo a capire ovviamente come ragionano i palestinesi da questo punto di vista, e quindi anche la complessità di quel territorio. E se vi va, vi leggo brevemente quello che mi aveva detto appunto una bibliotecaria di una colonia, di un insediamento israeliano che si trova appunto in terra palestinese, si chiama Eli, questo insediamento, questa vera e propria colonia, ovviamente non è definita colonia da chi vi abita, che mi diceva, Edna si chiamava, non è un caso che quando ci siamo divisi internamente, perdendoci in sciocchezze come la politica e la giustizia, abbiamo dimenticato la nostra missione. Il male è arrivato, si riferisce appunto al 7 ottobre, perché la nostra moralità si è corrotta. Per questo adesso, anche se i miei figli sono a combattere, sono quasi sollevata che sia arrivata la guerra. Non sentivo tutta questa unità della nazione ebraica da diverso tempo. Questo per riportarvi un po' l'idea di che cosa ha rappresentato il 7 ottobre per questa popolazione. Ci sono anche dopo il 7 ottobre 10 mesi di guerra che hanno portato in qualche modo appunto a un logoramento comunque anche di questo fronte, se vogliamo, che comunque vuole finire e vuole trovare una soluzione, la vuole trovare con risultati visibili, che siano il ritorno degli ostaggi israeliani, che siano il ritorno degli sfollati israeliani al nord di Israele, al confine con il Libano, perché adesso, e poi magari appunto ne parliamo e qui concludo brevemente, il 7 ottobre, dopo il 7 ottobre, cioè adesso non c'è più soltanto la guerra di Gaza. Israele sta compiendo, perlomeno il governo israeliano con Netanyahu, un cambiamento probabilmente della strategia, cioè dato che la leadership politica e militare, quindi sia fuori che dentro Gaza, e le capacità operative di Hamas sono, diciamo così, dal punto di vista israeliano verso la fine, il 7 ottobre per una frangia importante del gabinetto di guerra, ovvero ovviamente diciamo così gli ultraortodossi, soprattutto insomma la destra capeggiata da Bezalel Smotrich e Ben-Gvir, che sono due ministri appunto del gabinetto di guerra su cui le posizioni di Netanyahu sono molto appiattite, la loro posizione è immaginare e pensare al 7 ottobre anche come una opportunità per riportare ordine nel Medio Oriente dal punto di vista israeliano, ovvero quindi una pacificazione che interessi non soltanto Gaza, pacificazione con la politica della forza ovviamente, cioè quindi con la guerra, non soltanto a Gaza ma anche appunto al nord di Israele, quindi in conflitto con Hezbollah. Ricordiamolo che Hezbollah è un gruppo militare, diciamo che libanese, che è il primo figlio illegittimo, se vogliamo, di quell'asse della resistenza, no? Di quell'asse che Teheran, quindi l'Iran, ha creato nel corso dei decenni e che ha un armamentario missilistico molto più importante di Hamas, che quindi può mettere effettivamente in ginocchio Israele perlomeno da solo nelle sue difese aeree. E Hezbollah è una milizia sciita che è corsa in aiuto, diciamo così, di Hamas, non in maniera totalizzante, ha dato un aiuto, diciamo, rimanendo, non voglio dire defilata, perché comunque appunto ha fatto sì che 60-80 mila israeliani fossero sfollati dal nord di Israele e che ora siano appunto sfollati interni. Però ecco, ha dato un aiuto per in qualche modo impegnare Israele in una situazione multifronte in cui non l'esercito israeliano, l'IDF, Tzal viene chiamato, non soltanto deve impegnare alcune delle sue truppe a Gaza, ma anche appunto al nord di Israele, al confine con il Libano. E la percezione di alcuni analisti, anche israeliani ma anche occidentali, è che adesso le cose stiano cambiando, un po' dopo l'uccisione di Ismail Haniyeh, che era il capo appunto del Politburo, quindi dell'ufficio politico di Hamas, ovvero che poiché Hamas è in fase discendente, diciamo così, decadente, e quindi Gaza non potrebbe non essere più un problema da qui a qualche mese, ebbene che le truppe, cosa che sta avvenendo, le truppe israeliane si spostino verso il nord di Israele per dar vita probabilmente a un'altra guerra, a un altro fronte, sempre con quell'idea di pacificare la regione in senso israeliano, per farla finita, diciamo così, appunto con le minacce esistenziali dal punto di vista israeliano che Gerusalemme, che Tel Aviv, che insomma, che dir si voglia, percepisce per una sua completa integrazione nella regione. Questo è il momento effettivamente forse di un cambio di paradigma nella strategia israeliana che stiamo vedendo ora.
Poi ci troviamo sul cambio di paradigma e anche sulla situazione attuale. Io adesso ti chiederei di proprio di cercare di leggere questi 10 mesi, quello che è accaduto, lasciandoti 2 spunti, poi ovviamente puoi prendere avvio oppure i contrasti, se non ti trovi d'accordo. Però mi sembra che da un lato siano avvenuti due processi, che tanto dal lato di Hamas quanto dal lato di Netanyahu, proprio rispetto a quello che dicevi prima, c'è stata, cioè diciamo, tutto quello che è seguito il 7 ottobre ha avuto proprio l'effetto di destrutturare il pluralismo che c'era. Cioè da un lato appunto per Netanyahu è stata l'occasione di compattare rispetto a contestazioni che avevano raggiunto anche 500.000 in piazza, come avevi detto, però dall'altro era anche interessante il fatto che era uscito un sondaggio, se non sbaglio, di Arab Barometer proprio 15 giorni prima del 7 ottobre, in cui emergeva che il 52% dei palestinesi non aveva fiducia in Hamas. Quindi, cioè, all'interno di entrambe le società, chi cercava di porsi come leadership all'interno della propria area era fortemente contestato. Dall'altro lato invece l'altro elemento è quello della radicalizzazione che il conflitto ha avuto. Sempre 2 sondaggi mi sembrano interessanti e anche ci lasciano anche uno spazio forse molto amaro. Uno condotto dal Centro Arabo per Studi e Politiche di Ricerca, in 16 stati arabi, per cui per solo il 5% degli intervistati riteneva che il massacro del 7 ottobre fosse un'operazione illegittima, cioè il 95% la riteneva un'azione di resistenza. Dall'altro lato invece un altro sondaggio, in questo caso realizzato dall'Israel Democracy Institute, tra gli israeliani evidenziava come il 66%, qua siamo verso marzo, ritiene che Netanyahu non debba cedere alla richiesta degli americani di ridurre i bombardamenti sulle aree abitate della striscia, l'80% crede che il governo non debba prendere in considerazione le sofferenze della popolazione palestinese nel pianificare il proseguimento delle operazioni militari, il 63% non è d'accordo con uno Stato palestinese indipendente e smilitarizzato. Questo nonostante il 32% giudicasse positivamente il premier. Cioè, tra il consenso di Netanyahu e il consenso all'operazione militare c'è uno scarto enorme. E concludo, mi aveva colpito, uscito, se lo recuperate, secondo me è un bellissimo articolo uscito sul Guardian di Bartov qualche giorno fa, in cui andava proprio a vedere come l'assenza di empatia rispetto alla sofferenza dei palestinesi fosse presente anche nella sinistra più aperta israeliana, e come lui faticasse a anche a presentare la questione del dolore dei palestinesi, e nell'evidenziare alcune prese di posizione, diciamo che se lui stesso diceva a ottobre, quando era venuto tutto, a novembre, scusatemi, respingevo sul New York Times con un articolo il fatto che a Gaza vi fossero politiche genocidiali, adesso questa cosa è indicibile in Israele, però dal mio punto di vista iniziano ad esserci diversi elementi che fanno pensare quantomeno a un'intenzione genocidiaria. Poi è stato anche la sentenza della Corte, e appunto elencava alcuni interventi da appunto il primo ministro Netanyahu, che aveva esortato gli israeliani a ricordare cosa vi ha fatto Amalek, e alludendo poi alla chiamata biblica a sterminare uomini, donne, bambini e neonati di Amalek, cioè questo richiamo piuttosto forte. Ecco, da questo punto di vista, nelle due società, quello che hai osservato, cosa sta avvenendo?
Ma allora, hai riportato benissimo la frammentarietà di percezione, di interpretazione del 7 ottobre e in generale di questi 10 mesi di guerra, sia da una parte che dall'altra. Proviamo a fare ordine, ma non perché io abbia una qualche chiara lettura, anche perché appunto le interpretazioni poi evolvono in base anche al tempo. Netanyahu ha un interesse personale al proseguo della guerra, perché è risaputo, è noto, ormai lo dicono insomma tutta la stampa, anche la stampa appunto Times of Israel, vicina a lui, l'unico giornale praticamente è rimasto appunto vicino a Benjamin Netanyahu, ha un interesse ovviamente al proseguo della guerra, perché prima del 7 ottobre c'erano questioni appunto riguardanti casi di corruzione e poi soprattutto le falle nella sicurezza appunto che hanno generato il 7 ottobre, sia per quel che riguarda l'intelligence sia per quel che riguarda appunto le decisioni militari. In qualche modo probabilmente per una commissione d'inchiesta sul 7 ottobre potrebbero effettivamente portare anche a delle sue dimissioni, o comunque sia in qualche modo metterlo di fronte al fatto che non ha più legittimità popolare da questo punto di vista, perché comunque anche su Netanyahu la popolazione italiana resta spaccata, cioè c'è una parte in realtà che lo ritiene assolutamente leader legittimo e è giusto che si avvia a guidare Israele in guerra. Dal punto di vista della percezione di Israele rispetto appunto ad Hamas, ne abbiamo parlato appunto prima, e non entriamo, è inutile credo appunto entrare nel discorso appunto diciamo così più giuridico legalese dell'intenzione genocidaria per qualificare effettivamente il genocidio, no, perché effettivamente Marco ha ricordato bene delle dichiarazioni che no, si parlava anche di gettare la bomba atomica su Gaza, si è parlato di recentemente lasciare morire di fame i palestinesi di Gaza, sono tutte dichiarazioni che probabilmente Sudafrica utilizzerà nella sua causa di fronte ai tribunali internazionali per portare avanti l'intenzione genocidaria, però dal punto di vista giuridico è veramente un campo aperto, perché ci sono pochi precedenti, ma soprattutto perché come dimostrare il dolo nel compiere un genocidio effettivamente è questione di molto difficile a livello proprio interpretativo. Dopodiché, parlando appunto con dei vertici militari israeliani, mi ricordo bene che si parla direttamente appunto dell'ottobre scorso, quindi il primissimo mese, non era nemmeno un mese di guerra, chiedevo a un ex veterano combattente, ora lobbista essenzialmente, ex generale che aveva combattuto anche a Gaza prima del disimpegno del 2005, che cosa appunto volessero farsene di questi palestinesi, cioè se l'intenzione era di entrare da nord e spingerli a sud come poi è accaduto, confinarli a Rafah, ma poi cioè questi milioni di palestinesi appunto che cosa. Allora mi era venuto in mente proprio a livello proprio diciamo così più logistico, ma perché non pensare di spostarli magari appunto nel deserto del Negev, quindi farli entrare in terra israeliana, nel deserto del Negev, ci sono centinaia di migliaia di beduini, quindi arabi musulmani, con cui magari appunto una convivenza, una coabitazione con altri arabi musulmani, con i palestinesi sarebbe stata diciamo così più immaginabile e concepibile, dato che l'Egitto si è sempre diciamo rifiutato di accettare i palestinesi nel deserto del Sinai. La sua risposta è stata nessun arabo, nessun palestinese penetrerà mai più il territorio israeliano, per noi sono tutti nemici. Anche qui diventa scivolosa la distinzione dal punto di vista della protezione israeliana, se riprendiamo queste dichiarazioni, fra Hamas e il popolo civile palestinese. È chiaro che c'è una percezione in parte della popolazione israeliana che tutti i palestinesi sono Hamas, se vogliamo, no? Però anche qui non è difficile dare una lettura precisa di questa percezione. C'è ad esempio dentro il popolo israeliano chi vorrebbe un'occupazione militare di Gaza, chi invece, tanto appunto è pesante quel fardello di occuparsi di Gaza, che non immagina invece appunto l'occupazione militare di Gaza. Però anche qui il governo israeliano non ha dato appunto un piano preciso di che cosa fare appunto di Gaza dopo. Cioè l'idea è occupare militarmente, come magari vorrebbero Smotrich e Ben-Gvir, oppure delegare appunto a delle, si parlava in un ipotetico scenario, a piccole città-stato, diciamo così, a tribù palestinesi, a famiglie palestinesi, diciamo così, non affiliate ad Hamas, la gestione appunto di Gaza, con quindi una come dire, una conversione di Gaza in senso della Cisgiordania, perché la Cisgiordania, che è l'altro territorio in cui vivono appunto i palestinesi, come sapete è frammentata in zona A, B e C, no? In una zona in cui c'è controllo militare e amministrazione civile israeliana, essenzialmente gli insediamenti, le colonie. Poi c'è un'altra zona in cui ci dovrebbe essere perlomeno amministrazione civile e militare palestinese, e un altro appunto dove c'è metà e metà, però non sono zone, diciamo, se avete presente la Cisgiordania A, B e C, no, c'è un po' di A, c'è un po' di B, c'è un po' di C, quindi c'è una grandissima frammentazione che contribuisce anche nella frammentazione proprio del tessuto connettivo sociale e familiare del popolo palestinese. E questo lo dico perché visitando sia diciamo così il campo proprio di Jenin, dove che è considerata appunto il campo profughi di Jenin come una delle roccaforti dal punto di vista occidentale delle cellule terroristiche, non soltanto di Hamas, ovviamente anche del Jihad Islamico Palestinese, della Fossa dei Leoni, quindi tante milizie, ma ci sono anche poi i campi profughi di Betlemme, c'è Ramallah, che è la capitale, diciamo così, dove probabilmente ci dovrebbe essere ancora una qualche parvenza di autorità nazionale palestinese, che è un'altra grande questione ovviamente, perché anche questa, e magari qui rispondo al discorso sulla percezione del popolo palestinese rispetto alle proprie istituzioni, ma c'è una grandissima delegittimazione. Ora vi leggo qualche riga rispetto a quello che mi ha raccontato una donna sulla cinquantina che ho incontrato nel campo profughi di Jenin e che portava avanti una ONG che cercava in qualche modo, pensate, anche nel posto che è considerato più tradizionalista e conservatore della Palestina, appunto il campo profughi di Jenin, in cui essenzialmente, forse ne sentite parlare spesso nelle notizie internazionali ma anche della stampa italiana, gli israeliani fanno un raid un giorno sì un giorno no, letteralmente il campo profughi di Jenin, dove vivono oltre 30.000 palestinesi, dentro Jenin, che è un'altra città appunto palestinese, essenzialmente Tzal, l'esercito israeliano, entra durante la notte per dei blitz anche con i carri armati, si impegnano cecchini in guerriglia urbana letteralmente, il giorno dopo viene lasciato essenzialmente un giorno di riposo per i palestinesi, per raccogliere i propri morti, cosiddetti martiri dal loro punto di vista, e poi fare il funerale, e la notte dopo si combatte di nuovo. Essenzialmente questa è diventata la realtà di Jenin, quindi anche se vogliamo parlare della realtà un po' della Cisgiordania. Ma rispetto appunto a che cosa percepisce appunto i palestinesi di Hamas e in generale appunto anche di Fatah, quindi dell'autorità nazionale palestinese, io ho intervistato, e poi vi parlo della rappresentante appunto dell'ONG di Jenin, ho intervistato una delle primissime palestinesi liberate durante l'accordo di novembre scorso tra ostaggi israeliani e i prigionieri palestinesi. Lei era della famiglia Barghouti, che appunto fa capo a Marwan Barghouti, che è considerato un po' il Nelson Mandela dei palestinesi, ma che soprattutto è sorella del diciamo così del prigioniero palestinese che ha passato più tempo nelle carceri israeliane, e ancora nelle carceri israeliane, quindi fratello Barghouti, ora non mi ricordo bene il nome, è da oltre 40 anni nelle carceri israeliane.
E lei, ovviamente, nell'intervistarla alla Liberazione, gli diceva che ringraziava Hamas per il 7 ottobre, perché per loro il 7 ottobre non è stato altro che un ulteriore tassello negli atti di resistenza rispetto alla oppressione ebraica. Queste sono le sue parole. Quindi c'è questa visione. C'è però ovviamente anche grandissima, d'altro canto, e ve la riporto appunto con le parole di Fata, questa appunto dirigente di questa ONG dentro il campo profughi di Jenin, grande disillusione rispetto alle capacità di rappresentazione politica delle varie fazioni. Sappiamo che la Cisgiordania è, diciamo così, gestita, governata da Fatah, dall'autorità nazionale palestinese, mentre Gaza ovviamente da Hamas, questo dal 2006-2007. Quando ho chiesto insomma a Fatah come insomma descriveva appunto la situazione in Cisgiordania, lei mi dice: l'occupazione colonialista israeliana non ci vuole proprio popolo educato che esige il rispetto dei propri diritti, vuole silenziarci al suono dei carri armati. Noi palestinesi vogliamo vivere in pace, credevamo genuinamente che gli accordi di Oslo del 93 fossero il primo passo verso un futuro nuovo di convivenza. Poi l'esercito di liberazione palestinese, l'OLP, ci ha traditi, perché è divenuto un fantoccio dell'esercito israeliano. Così ogni volta che un soldato israeliano mette piede a Jenin, i soldati dell'OLP, cioè quindi l'esercito palestinese, quelli che dovrebbero proteggere appunto il popolo palestinese, così ogni volta che un soldato israeliano mette piede a Jenin, i soldati dell'OLP si nascondono e dalla finestra ci guardano morire senza far nulla. La frustrazione che ne deriva tra le nuove generazioni fa sì che, nonostante i nostri sforzi, il sogno di mio nipote di 50 anni sia quello di morire martire come suo fratello. E alla mia domanda su chi sia, quindi, cioè, di fronte a una dichiarazione del genere, gli chiesi, ed eravamo appunto proprio a Jenin nella sede della sua ONG, chi fosse per lei il nemico numero uno, per chi vive appunto nel campo profughi, l'OLP o l'esercito israeliano che entra appunto con i raid che vi ho descritto? E Fatah mi risponde perentoria: la risposta è facile, sono la stessa cosa. L'autorità palestinese è la longa manus dell'occupazione israeliana qui, e Abu Mazen, cioè Mahmoud Abbas, cioè il capo dell'autorità nazionale palestinese, lavora per Netanyahu. I nostri ragazzi, se non sono nel carcere israeliano, sono in quello palestinese e poi vengono consegnati agli israeliani. E guardate bene, non ci rallegriamo affatto di questa faida fra noi del campo profughi e le forze palestinesi, perché il nostro è un popolo unico. Quindi questa è la situazione complessissima. Ci sono altri reporter italiani che hanno effettivamente testimoniato proprio dello scambio di prigionieri palestinesi fra l'OLP e l'esercito, diciamo, israeliano, quindi passato dalle carceri palestinesi alle carceri israeliane. Insomma, così tutta la complessità anche delle percezioni che cercavano un po' di riportare diciamo così, il tipo di soluzione politica che adesso impegnerà i prossimi mesi, quindi anche ovviamente i racconti che leggeremo riguardano effettivamente che cosa il governo israeliano soprattutto vorrà fare con Gaza, perché un piano politico non ce l'ha, ha un piano per annientare Hamas e dal punto di vista loro, cioè dal punto di vista di Netanyahu, questo obiettivo si sta raggiungendo effettivamente, perché se uno degli obiettivi era eliminare la leadership politico, militare e le capacità operative di Hamas, effettivamente dopo l'uccisione di Ismail Haniyeh la risposta di Hamas non c'è stata, lo sappiamo bene, e quando ti uccidono effettivamente il capo negoziatore che ti sta negoziando la fine eventualmente di un cessate il fuoco, su cui Israele, lo possiamo dire, non ci ha mai creduto, magari invece Hamas sì, perché comunque è in fase di decimazione dall'interno, delle brigate al Qassam di Hamas che vivono sotto i tunnel vogliono un cessate il fuoco semplicemente per poter respirare un attimo e sopravvivere, e Israele riesce a continuare a decimarli, se vogliamo. Ha fatto fuori pochi giorni fa Mohamed Deif, ora Sinwar ha preso il posto di Ismail Haniyeh. Sinwar è l'ideatore, la mente del 7 ottobre, quindi la decisione anche politica, se vogliamo, di Hamas, perché Hamas si è sempre diviso in un'ala militare e in un'ala politica, va a coincidere con l'ala militare. eppure che Israele, questo negoziato per il cessate il fuoco, benché se ne parli tantissimo, ogni giorno ci sono sviluppi e nuovi aggiornamenti su come sta andando questo cessate il fuoco e questo negoziato, in realtà dobbiamo essere molto chiari, da novembre non c'è stato mai un reale avanzamento, ci sono sempre state accuse reciproche su chi non era in buona fede, chi era appunto in cattiva fede rispetto alla volontà vera di portarla avanti. È chiaro che se Israele continua a portare avanti una politica di omicidi mirati, qualcosa che porta avanti in realtà dagli anni 70 rispetto ai primi movimenti appunto islamici, è chiaro che ci sta dicendo che la pace la vuole, ma attraverso la politica della forza, attraverso appunto la guerra. E questo obiettivo, cioè, dal mio punto di vista, questa ovviamente è un'analisi mia, Netanyahu vuole proprio dimostrare al popolo israeliano che l'obiettivo di annientare Hamas per lui non è incredibile o non fattibile, come anche gli americani gli hanno detto. I vertici americani hanno detto in diverse conferenze stampe pubbliche che Hamas è un'ideologia, è chiaro che non si potrà uccidere e annientare completamente Hamas, però, dice Netanyahu, le capacità operative e la leadership politica e militare la questione internazionale, per poi spostarci altrove, almeno questa era la mia interpretazione e non soltanto la mia. Il punto però è che se Netanyahu potrebbe avere in mente che cosa fare appunto di Hamas o come vincere, diciamo così, la guerra a Gaza, non ci sta dicendo effettivamente da mesi, e non lo sta facendo probabilmente perché è appiattito su delle posizioni molto transiste come quelle che dicevamo prima, ovviamente, cioè su cosa fare della popolazione palestinese, che la comunità internazionale non potrebbe mai accettare, ad esempio appunto un'occupazione militare protratta di Gaza. Il punto sta qui e mi taccio. La Knesset, il Parlamento israeliano, poche settimane fa, fino a luglio, ha per la prima volta dichiarato, questo non l'aveva ancora fatto, che non vuole la creazione di uno Stato palestinese. Mesi prima aveva detto non votiamo contro la creazione di uno Stato palestinese in via unilaterale, diciamo così, quindi si diciamo immaginava ancora la possibilità che attraverso un dialogo si potesse arrivare, perlomeno che ci fosse una volontà israeliana di poter arrivare un giorno chissà quando, magari anche soltanto per dichiarazione di principio, a una soluzione di due stati. Questa volta è stato detto proprio che la Knesset vede la creazione di uno Stato palestinese come una minaccia esistenziale al diritto di Israele di esistere. E su questo, per riportare appunto a quello che dicevi tu, anche Benny Gantz, cioè che è il leader centrista che è uscito dal gabinetto di guerra, quindi che dovrebbe essere l'oppositore di Netanyahu, diciamo così, non è di sinistra, però di certo appunto rappresentava e è diventato, se vogliamo, il primo ministro in pectore, molto simpatico agli americani, no? Sappiamo che Biden non va molto d'accordo con Netanyahu, perché effettivamente c'è una critica da parte degli americani rispetto ai bombardamenti eccessivi che sono stati fatti appunto rispetto alla popolazione palestinese a Gaza, ma anche Benny Gantz, ad esempio, ha votato contro la creazione di uno Stato palestinese. Quindi la situazione è estremamente radicalizzata, secondo diversi analisti, e io concordo con loro. Dal punto di vista palestinese, il fatto che diciamo così, dagli anni 70, quindi per oltre 50 anni, Israele ha portato avanti appunto questa politica di assassini mirati, non ha fatto altro che radicalizzare ulteriormente i movimenti islamisti che si sono poi formati dopo. Quindi si può immaginare in realtà che se le capacità operative di Hamas a Gaza verranno effettivamente annientate, come spera Netanyahu, ma l'ideologia radicalizzata insomma di future milizie che magari non si chiameranno Hamas ma saranno sempre più radicalizzate, quindi in realtà quell'idea secondo cui diciamo così Hamas è un'ideologia, dal mio punto di vista effettivamente regge, cioè nel senso non immaginiamoci davvero che all'eliminazione fisica, diciamo così, di Hamas poi segua una pacificazione a Gaza. Il rischio è che in realtà si creino ulteriori milizie sempre più radicalizzate, e che appunto già Hamas mette nel suo statuto l'eliminazione dell'entità del nemico sionista, figuriamoci appunto quelle dopo che cresceranno, come appunto il nipote di Farah, che diceva alla nonna che voleva morire martire già a 5 anni, ecco.
Anche perché viene da dire la politica dei coloni in Cisgiordania è una sorta di terreno minato per qualsiasi idea di due stati, nazioni, due stati, insomma. Ti chiedo un'ultima cosa su questo fronte, poi cambiamo. Hai già accennato diverse volte come stia cambiando il contesto in questa fase, almeno sembra ci sono diversi elementi che fanno pensare che stia cambiando il contesto. Ti chiedo come si stanno muovendo gli altri attori importanti, cioè a partire dagli Stati Uniti, ma anche l'Iran, la realtà del Libano, prima l'hai accennata, la Turchia, la Cina, diciamo, mi verrebbe da dire anche l'India, perché poi Modi sta guardando un po' anche a Netanyahu, come, cioè c'è un avvicinamento tra India e Israele che è un po' anomalo nella storia delle relazioni estere dell'India, che invece è sempre stata piuttosto filo-palestinese, mentre invece adesso Modi sembra quasi rispicchiarsi un po' in Netanyahu. Ecco, tutti gli altri attori, una panoramica, prendi tu in considerazione quello che vuoi.
Sì. Ma allora, diciamo che la guerra in Medio Oriente, cioè il Medio Oriente storicamente ha sempre richiamato, diciamo così, gli interessi poi di delle altre potenze internazionali, perché è sempre stata, diciamo così, una polveriera, ma soprattutto, se vogliamo, è sempre stata un territorio che ha fortemente risentito ovviamente dell'alleanza strategica dal 48, da quando nasce lo Stato di Israele, ma anche soprattutto nei decenni a seguire, dell'alleanza strategica fra Israele e Stati Uniti. La questione israeliana e quindi la questione adesso di Gaza è l'unica questione in questo momento di politica estera che sta avendo una presa nelle elezioni e nella campagna elettorale americana. Poi magari appunto parleremo anche più precisamente degli Stati Uniti. Quindi dal punto di vista diciamo così, delle altre potenze, rivediamo un piccolo nel Medio Oriente il grande gioco, come è il nome appunto del mio podcast, in corso, nel senso che l'obiettivo americano da Trump, ma ancora prima Biden lo sta soltanto appunto portando avanti, è quello di essenzialmente diciamo così sostenere e portare avanti il processo di integrazione dello Stato di Israele dentro appunto il territorio medio orientale. Come? Attraverso appunto una normalizzazione dei rapporti dello Stato di Israele con i paesi arabi in funzione anti-iraniana, essenzialmente. Questo è il succo, diciamo così, il principio degli accordi di Abramo del 2019 fatti firmare da Trump, e sulla base di cui appunto anche Biden ha agito quando, ad esempio, quando c'è stato l'attacco e la controrisposta fra Iran e Israele all'inizio, a metà aprile, in cui pare, anzi in realtà è riportato un po' da tutti, i paesi arabi che avevano, quindi parlo di Emirati Arabi Uniti e di Arabia Saudita, che non hanno normalizzato i rapporti diplomatici con Israele, hanno effettivamente fornito delle informazioni di intelligence rispetto all'attacco iraniano contro Israele di metà aprile agli americani, che poi l'hanno ridetto ovviamente a Israele. Quindi vediamo in realtà che l'obiettivo americano di portare avanti questo processo di integrazione di Israele attraverso la normalizzazione dei rapporti con i paesi arabi moderati, cosiddetti moderati sunniti essenzialmente, in funzione anti-iraniana, sta procedendo nonostante il 7 ottobre. Cioè, quando si è detto che il 7 ottobre ha congelato, se vogliamo, appunto i rapporti, all'inizio, diciamo così, perché poi in realtà i paesi arabi hanno, appunto quelli che ho citato, vogliono stringere un legame che sia anche commerciale, che sia anche di copertura militare nella regione, sempre in funzione anti-iraniana, con gli americani, e per farlo accettano ovviamente quindi di, diciamo così, gradualmente legarsi anche a Israele da questo punto di vista. Quindi l'obiettivo americano, che si sta effettivamente con gradualità però appunto realizzando nonostante il 7 ottobre, è quello di creare una coalizione militare fra paesi arabi sunniti moderati e Israele in funzione anti-iraniana, per rispettare quel principio, diciamo così, non è un principio, però ormai sta emergendo in controtendenza ovviamente con la tendenza appunto strategica, che è quella americana, per di disimpegnarsi da alcuni quadranti, a partire ovviamente dal Medio Oriente. Ricordiamo la fuga da Kabul dall'Afghanistan che abbiamo visto appunto durante l'amministrazione Biden, e qualcosa che vediamo poi appunto nel nostro continente anche già da prima della guerra russo-ucraina, ma in realtà poi magari entriamo più nel dettaglio, è qualcosa che resta un obiettivo degli americani, cioè cominciare a diciamo non voglio dire
essere completamente isolazionisti da questo punto di vista, però sicuramente disimpegnarsi da i fronti più lontani di cui la popolazione americana non percepisce più la strategicità, diciamo così, rispetto agli anni d'oro dell'imperialismo americano, direbbero gli analisti di geopolitica più diciamo così anti-americani. Quindi questo sicuramente è l'obiettivo americano, perlomeno in grande rispetto alla traiettoria di Israele. Rispetto ad esempio alla fase di nuova escalation con il Libano, in questi mesi in realtà abbiamo visto, non so, forse siamo arrivati a 10 tour diplomatici di Anthony Blinken e di Amos Hochstein, che è l'inviato speciale statunitense per il Medio Oriente, ma soprattutto appunto per la questione tra Israele e Libano. Israele ha sempre detto e continua a ripetere che la finestra diplomatica, l'opportunità diplomatica di arrivare a una soluzione diplomatica appunto tra Israele e Hezbollah e Libano si stava restringendo, e adesso stiamo vedendo che forse si sta definitivamente chiudendo, nel senso che con l'uccisione del numero 2 di Hezbollah, con queste scaramucce che stanno comunque ogni giorno alzando l'asticella dell'intensità del livello di scontro fra Israele, fra l'esercito israeliano e Hezbollah, ci fa intendere effettivamente che e lo spostamento di alcune truppe che prima erano impegnate a Gaza e che ora si stanno spostando a fortificare il nord di Israele ci danno il senso effettivamente che qualcosa potrebbe succedere di grosso, potrebbe esplodere qualcosa di grosso pure lì, soprattutto perché, come dicevo prima, ci sono questi circa 80.000 sfollati interni israeliani che vogliono tornare nelle case al nord di Israele. Pare da questo punto di vista che la diplomazia americana abbia fallito, perché appunto i tour si sono succeduti ma a una pacificazione diciamo più diplomatica non si è arrivati. Quando la diplomazia fallisce arriva la mano militare, ovviamente, quindi questo è il motivo appunto per cui dicevo dell'escalation. In questo senso è interessante, se vogliamo anche un po' grave per noi occidentali, comunque notare come da questo punto di vista il margine d'azione americano, perlomeno di influenza, di persuasione rispetto appunto ai propositi di Israele è stato quasi pari a zero, cioè non sono riusciti a convincerli, a persuaderli né ad abbassare appunto il livello di intensità e di conflittualità dentro Gaza, né ad arrivare appunto a una soluzione diplomatica con Hezbollah, posto che dall'altra parte c'è sempre Hamas, cioè l'interlocuzione anche con Hezbollah e con Hamas, però il margine di capacità di soft power, se vogliamo, dell'America rispetto al suo alleato strategico israeliano è risicatissimo da questo punto di vista. Israele considera ormai tanto Hamas quanto Hezbollah effettivamente una questione di sicurezza nazionale, quindi di minaccia esistenziale da risolvere, ed è molto probabile appunto che il gabinetto di guerra capitanato da Netanyahu decida di andare avanti da sé, diciamo così, da questo punto di vista, e lì vedremo che cosa sta accadendo, perché dall'altra parte si aspetta nelle prossime ore, nelle prossime settimane, chissà quando, chissà se arriverà questa risposta iraniana, che pare appunto, secondo le ricostruzioni più verosimili, dovrebbe essere comunque un'azione coordinata da Teheran, questo ovviamente in risposta all'uccisione di Ismail Haniyeh avvenuta direttamente a Teheran, non soltanto a Teheran, cioè la capitale iraniana, ma dentro una residenza che i Pasdaran, cioè i guardiani della rivoluzione, l'esercito rivoluzionario iraniano, una residenza che l'esercito rivoluzionario iraniano utilizzava per ospitare appunto gli ospiti politici esterni. Quindi è stato, diciamo così, dal punto di vista di Teheran, una grandissima falla e deficit di immagine di sicurezza interna, esattamente come il 7 ottobre per Israele. Israele ha voluto rispondere all'Iran e dire: sono stato in grado di inserirmi e penetrare nei vostri servizi di intelligence, perché è chiaro che, nonostante un coordinamento sicuramente che c'è stato con l'intelligence americana, però per arrivare a uccidere Ismail Haniyeh dentro un edificio come dire custodito dall'esercito iraniano, è chiaro che qualche informatore, qualche spia dentro Teheran, gli israeliani sono riusciti ad averla effettivamente per ottenere questa uccisione, questo omicidio mirato. Quindi l'Iran sta pianificando una risposta che dovrebbe forse includere anche quindi le altre milizie, ricordiamo le milizie dell'asse della resistenza o asse del male, decidete cosa preferite,
ci sono le milizie di Hezbollah, le abbiamo detto, ci sono le milizie sciite in Iraq e in Siria, di cui gli americani poche settimane fa, in queste settimane, stanno preventivamente attaccando alcuni depositi, alcuni laboratori per la costruzione di droni, proprio appunto per cercare di prevenire questo attacco coordinato. Ci sono gli Houthi yemeniti, che sono ormai risaputo armati dall'Iran, addestrati da Hezbollah e pare appunto anche in realtà addestrati dalla Russia. Questo appunto per riportare il fatto che l'Iran, oltre all'asse della resistenza, che mira essenzialmente a cosa fare, appunto a tenere impegnato Israele in una situazione di multifronte, quindi insidiarlo da più punti di vista, proprio dal punto di vista geografico, ma l'Iran non è solo, ha la Russia e la Cina da un punto di vista di cooperazione anche militare, che non è l'alleanza militare che gli americani e gli israeliani hanno, ovviamente sono livelli diversi. Però dal punto di vista diplomatico i cinesi e i russi ad esempio si sono mossi tantissimo in queste ultime settimane. I russi brevemente hanno ospitato delle riunioni di tutte le fazioni palestinesi e qualche settimana fa a Pechino, di fronte al ministro degli esteri Wang Yi, si è firmato un accordo di unità nazionale fra le diverse fazioni politiche palestinesi, tra cui anche Fatah e Hamas, acerrimi nemici, sono fatti la guerra civile nel 2007, per appunto un possibile governo di unità nazionale. Ora, che siano soltanto, come dire, messaggi simbolici, è chiaro che insomma, il popolo palestinese in questo momento ha tante fazioni politiche quanto non ha un territorio, nemmeno ovviamente per definirsi Stato, per anche portare avanti unilateralmente un processo di creazione di uno Stato. Però sono messaggi chiari che Russia e Cina stanno dando, in accordo ovviamente in cooperazione con l'Iran, di essere lì in Medio Oriente contraltare della strategia americana legata appunto a Israele. Questo è tutto quello che sta avvenendo in Medio Oriente in questi mesi, è estremamente complesso. Diciamo che la maggior parte degli analisti, e concludo, è comunque convinta che il futuro di Israele verrà deciso da Israele, in primo luogo per il discorso appunto della difficoltà di per il discorso banalmente che gli americani stanno andando alle elezioni e quindi stanno vivendo un momento ancora più introvertito di quello che non sarebbe normalmente, e poi ovviamente perché quella situazione di lacerazione interna della società israeliana permane. Ricordiamolo che soltanto pochi giorni fa c'è stata un'irruzione di alcuni civili israeliani a difesa di altri soldati israeliani che erano stati, diciamo così, arrestati per aver seviziato, diciamo così, sottomesso a soprusi, abusi, violenze anche fisiche alcuni prigionieri palestinesi. Cioè altri israeliani sono andati appunto a difendere altri israeliani perché erano stati arrestati per questa tipo di crimine, diciamo così. È chiaro che quindi c'è un quaterno veramente di sensibilità differenti rispetto alla, come dicevamo prima all'inizio, cioè come sono percepiti i palestinesi, la convivenza con i palestinesi, ma anche gli arabi di Gerusalemme. Cioè il 21% della popolazione che vive nello Stato di Israele è di discendenza araba, cioè sono arabi. Sono cittadini israeliani, ma sono arabi di Israele. E poi c'è la questione di un altro 13% della popolazione, che è la questione degli Haredim, cioè gli ultraortodossi, quelli che per legge fino a poco tempo fa in realtà non diciamo così erano esenti dal servizio militare, no? Perché erano dati soltanto allo studio della Torah e che erano ancora più isolazionisti, nel senso che vivevano una vita diciamo così emarginata, che non si diciamo così scioglieva nella vita politica di Israele. Quindi ci sono tantissime anime diverse che dominano adesso le sensibilità israeliane, che appunto lasciano dire molti analisti, come Lorenzo Caracciolo, che sicuramente resta il mio diciamo così primo maestro e fondatore di Dimes, la rivista geopolitica, che innanzitutto il futuro di Israele lo deciderà l'anima di Israele, che diciamo così prenderà il sopravvento dopo la fine di questa guerra, quando mai finirà.
Ci spostiamo allora.
Il tuo libro soprattutto è anche frutto del tuo primo, diciamo, reportage e presenza, studio della situazione in Ucraina. Ecco, ti chiedo di farci un quadro di quello che hai visto. Abbiamo già avuto l'incontro sulla Russia, invece proprio sul lato russo, con Marta Levato e Giovanni Savino. Quindi invece tu sei stata nell'area ucraina, che cosa hai visto? E poi magari, se vuoi arrivare anche alle notizie di questi giorni, quello che sta avvenendo nel Kursk, che tra l'altro è avvenuto subito dopo uno scambio di prigionieri piuttosto straordinario tra Stati Uniti e Russia, che quasi a dire, insomma, l'Ucraina mantenere l'idea che comunque vuole mantenere una propria autonomia a volte di azione.
Ma allora, io ho girato l'Ucraina per circa 3 mesi e mezzo, l'ho girata tutta per quanto grande è. Ho iniziato prima, diciamo così, dal fronte sud, quindi Odessa, quando c'erano le navi militari russe, che pare appunto era ancora il momento in cui si pensava che ci potesse essere una sorta di sbarco anfibio dei russi appunto a Odessa. Poi io sono salita appunto a Kharkiv, quando Kharkiv era pesantemente sotto bombardamento, e poi mi sono andata, diciamo così, all'alternanza fra interviste più geopolitiche dei consiglieri diplomatici di Zelensky, come Podolyak, come Arestovich, prima che fosse anche lui fatto fuori, e poi diciamo così il racconto della vita dei soldati in Donbass. Li ho seguiti sia nelle retrovie di Bakhmut, quindi Chasiviar, che è un villaggio ora appunto sotto combattimento, sia ancora prima, quando Severodonetsk non era ancora presa completamente dai russi, ma i russi si trovavano già nel quartiere a nord-est. E lì ho fatto proprio vita da, diciamo così, da giornalista che segue i soldati, dorme con loro, vive con loro, li segue durante le missioni. E ho parlato appunto con uno, proprio con uno di loro, proprio ieri, per avere, diciamo, delle notizie più fresche, perché il punto è che dopo oltre 2 anni di guerra, la guerra che io ho visto e che ho raccontato in quel libro poi cambia ovviamente. L'ultima volta che sono stata in Ucraina era maggio del 2023, è un'epoca, insomma, un'epoca fa, considerando appunto quanto, benché sia rimasta una guerra di logoramento, però appunto le cose sono accadute, e anche il logoramento in sé ovviamente provoca un cambiamento della guerra, perché banalmente se in quel momento, l'ultima volta in cui sono stata lì, Bakhmut non era ancora caduta, e mi ricordo che giravo nelle macchine dei soldati ucraini che ascoltavano Fortezza Bakhmut, che è una canzone ucraina che è diventata appunto simbolo, diciamo così, di quei mesi rispetto alla resistenza ucraina di Bakhmut. Ci ricordiamo Zelensky che la narra come la guerra, va anche addirittura al congresso americano a dire: la battaglia di Bakhmut determina la nostra appunto vittoria per l'indipendenza. E poi ovviamente dopo la caduta, e dopo in realtà il fronte del Donbass, che adesso rischia il cedimento, è chiaro appunto che le cose cambiano molto. E mi dice appunto Max, questo soldato ucraino, che il morale dei combattenti è cattivo, le persone sono molto stanche, le perdite sono molto alte, e adesso stanno diciamo così guerreggiando soprattutto per New York, c'è una cittadina di New York nel Donbass, e Toretsk. Il punto ovviamente del fronte ucraino interno, la problematicità si divide in due. Ovviamente è il fatto che mancano le armi, ma soprattutto mancano gli uomini. Se abbiamo iniziato appunto a scoprire questa guerra soprattutto con le lunghe file dei volontari, no, che si arruolavano quando ancora non c'erano nemmeno ancora abbastanza armi, adesso dobbiamo immaginare che la maggior parte dei racconti che mi arrivano dai reporter italiani che vanno in guerra sono i casi di corruzione che diverse famiglie ucraine cercano di implementare, essenzialmente pagando gli ufficiali dei centri di registrazione che dovrebbero appunto arruolare i nuovi giovani, nell'obiettivo dichiarato da Zelensky di arrivare a 500.000 di reclutati, ma che appunto magari riescono a sfuggire pagando, non so, appunto diverse migliaia, diciamo così, di grivne, che è insomma la valuta ucraina. Max mi dice addirittura che i rinforzi che arrivano, cioè quindi il nuovo capitale umano e militare che arriva, sono negli anni, hanno tra i 55 e i 57 anni, e quindi sono molti malati, diciamo così. E vi aggiungo io, per darvi appunto il senso di questa tematica, che è fondamentale per immaginare la traiettoria, cioè quanto ancora potranno resistere gli ucraini, quanto ancora riusciranno a tenere il fronte prima che
i russi, che invece hanno un ricambio, se vogliamo, demografico molto più facile, diciamo così, più semplice, banalmente, perché sono molto di più e riescono, diciamo così, a ingaggiare i soldati presi dalle periferie, da Berdyansk, insomma dalle periferie della Federazione Russa, molto più facilmente, perché molti di questi soldati la considerano veramente una forma di stipendio, no? All'inizio della guerra in Russia giravano volantini con vediamo 700 rubli se appunto andate in guerra, e poi da lì si è proceduto per la privatizzazione delle compagnie militari, no? Quindi ci ricordiamo la Wagner, ci ricordiamo ancora oggi, ovviamente ci sono delle compagnie militari che afferiscono a Gazprom, che è la compagnia statale del gas russo, che pagano molto di più dello Stato russo, e quindi in cui quindi molti soldati russi si lavorano, perché vengono pagati 7 volte tanto rispetto a se lavorassero direttamente per il Ministero della Difesa russo. Però insomma, ovviamente i russi hanno un ricambio demografico molto più facile di capitale umano, che quindi non si possono permettere, e questo ci dà il senso del perché appunto ora leggiamo che il Donbass rischia di cedere, ed è quello appunto che mi stava dicendo Max. E qui si pone il discorso dell'assalto a Kursk, perché effettivamente la domanda è: ma perché se state per cedere in Donbass andate appunto e riuscite soprattutto a penetrare il territorio russo? Quella era una zona, siamo nel, diciamo così, nord-est dell'Ucraina, in cui appunto le linee, diciamo così, russe non erano così fortificate, diciamo così, come in Donbass. Sicuramente è stato un effetto sorpresa importante, ma soprattutto la motivazione, la ratio che spiega è proprio quello di cercare di, in qualche modo, prima di tutto, se vogliamo, da un punto di vista anche retorico, abbassare quella nuova narrazione che stava arrivando ormai un po', cioè si percepiva il fatto che in qualche modo, dato che la guerra si stava logorando, gli ucraini avrebbero ceduto prima o poi, si deve arrivare a un compromesso. L'Ucraina ha perso, addirittura anche il candidato vicepresidente alla Casa Bianca, J.D. Vance, l'ha proprio detto, bisogna dire che l'Ucraina ha perso, e c'è tutta una frase dell'establishment del Partito Repubblicano che dice: bisogna dire che l'Ucraina ha perso questa guerra. Quindi anche per combattere questa narrazione, sicuramente un assalto, se vogliamo, una penetrazione appunto in Russia, poteva da un punto di vista retorico cambiare questa percezione, e lo ha fatto sicuramente. Il punto è quanto gli ucraini poi potranno riuscire a resistere. Da un punto di vista tattico, la motivazione può essere anche quella di cercare di far percepire ai russi che è bene che distolgano un po' delle proprie truppe dal Donbass per riposizionarle magari più a nord, a coprire quel fronte. Non è qualcosa che in realtà sta avvenendo, cioè i russi non pare che siano troppo, cioè, hanno parlato di provocazione, però non è che pare che siano, non stanno dando perlomeno la percezione a livello di propaganda. Poi lo sappiamo quanto è difficile capire davvero cosa pensano al Cremlino, oltre alla loro retorica, che si siano troppo, diciamo così, spaventati per questa incursione, anche perché l'incursione è stata sicuramente una mossa, diciamo, arguta, diciamo così, però deve essere anche sostenuta, nel senso che se tu penetri in profondità, come sono effettivamente penetrati gli ucraini, poi devi mantenere le linee logistiche, poi penetri con dei carri armati che sono visibili e quindi facilmente bersagliabili, poi devi assicurarti la rotazione fra la prima linea e la seconda linea, poi quei carri armati li devi rifornire, li devi mantenere, cioè devi fare manutenzione, cibo, munizioni, e non è facile effettivamente quando ti infili effettivamente in una sacca che da cui rischi appunto poi di non sapere quanto riuscirai a mantenerla, serve per il fatto che gli ucraini hanno difficoltà di uomini, di capitale umano. Le brigate, è stata un'operazione, un assalto multibrigata, quindi sono state utilizzate fare appunto diverse migliaia di persone, sono appunto parte delle elite, diciamo così, quindi sono stati mandati soldati più più, diciamo così, più formati, più pronti per questo genere di assalti, sicuramente ha giocato molto l'effetto sorpresa, ma, e concludo, dal mio punto di vista, la razza che spiega, diciamo, un assalto del genere è quello che spiega il perché anche la Russia molto spesso è andata avanti nel, ad esempio, che ne so, bersagliare Kharkiv senza la reale intenzione poi di prendersi Kharkiv, perché ad esempio quando l'ha fatto nei miei discorsi non avrebbe avuto il capitale umano, quindi soldati sufficienti per prendersi una città di milioni comunque di persone. Ovvero, per concludere, quello di prendersi più territori, diciamo così, oppure fare una mossa più ardita appunto di quello di cui ho davvero bisogno, per arrivare poi a un tavolo negoziale in cui gli ucraini finalmente magari avranno qualcosa da negoziare, perché in questo momento, se sono alla difensiva lungo tutta la linea del fronte, che è oltre 1000 chilometri, se si comincia a parlare di negoziato, cosa che Trump comincia a fare, cosa che la realtà sul campo effettivamente, c'è una guerra di logoramento, di stallo, ci suggerisce, è chiaro che gli ucraini devono negoziare qualcosa, cioè devono, altrimenti non esiste il do o des, do qualcosa in cambio di un'altra concessione. E da questo punto di vista i russi invece si stavano rosicchiando in territorio, e la leva negoziale era tutta in mano loro, quindi un assalto del genere, quindi penetrare un territorio di cui agli ucraini non interessa nulla dal punto di vista tattico territoriale, può significare, può avere questo significato, ovvero cercare di riportare un po' la leva negoziale per poter avere poi qualcosa da negoziare in un futuro negoziato e compromesso per il cessate il fuoco, che io credo comunque all'orizzonte si sta avvicinando. Sarà sicuramente un discorso per il 2025, dopo le elezioni di novembre, però sarà un discorso che verrà affrontato e che anche, concludo, Zelensky sta cominciando a suggerire quando parla di un prossimo summit per la pace dopo quello fatto in Svizzera a novembre, chissà perché a novembre dopo le elezioni americane, in cui dice Zelensky per la prima volta ci sarà bisogno anche di una delegazione russa. Questa è una dichiarazione che è stata portata secondo me molto in sordina, ma che è molto importante, perché Zelensky è lo stesso che ha firmato un decreto che vieta al governo ucraino di negoziare con Putin, e invece adesso si parla di un possibile dialogo con una delegazione russa, quindi è chiaro che anche gli ucraini si stanno rendendo conto di qualcosa che invece noi europei, soprattutto la stampa europea, ancora non vuole rendersi conto.
Rimasto molte volte come convitato di pietra un po' alle elezioni americane, però non ti chiederei adesso, magari dopo, se, perché lascerei un po' la parola, immagino ci siano tante domande, quindi lascerei al pubblico, ecco. Vedo una laggiù in fondo.
Mi sentite adesso? Sì. Ok, voglio ritornare al Medio Oriente. Io sono una palestinese inglese, padre palestinese e madre inglese, però residente qui a San Lorenzo. E volevo chiedere, non tutta la storia, però chiedere come possiamo fermare che questa situazione diventa una guerra regionale o anche guerra mondiale, perché io credo che dobbiamo mettere più pressione che si può fare su Israele per fermare non solo il genocidio che stanno facendo, ma tutto quello che fanno in Cisgiordania. I miei parenti palestinesi sono dentro, sono cittadinanza israeliani, perché sono quelli arabi che sono rimasti vicino a Nazaretta. Ho un'altra cosa da dire, che sono cristiani, perché tante persone pensano che tutti i palestinesi sono musulmani, ma no, non è vero. perché i palestinesi sono diversi come il popolo israeliano, come quella d'Italia, è sempre così. Allora noi dobbiamo, io credo che dobbiamo mettere pressione per farli fermare di tutto questo colonialismo, del genocidio, della pulizia etnica che stanno facendo in Cisgiordania, alcuni israeliani politici vogliono fare anche dentro Israele, ma i nostri governi non stanno, dell'Ovest, quasi tutti, non tutti, però quasi tutti stanno dando armi a Israele, stanno facendo, dicono parole, però non fanno niente per fermare. Io credo che il popolo, maggioranza del popolo della West, sono contro quello che sta facendo Israele, però i nostri governi no. Allora che cosa possiamo fare? Oh, credi che sono giusto quello?
Intanto che arriva Claudio, ne faccio uno anch'io, mi allaccio a quello che diceva il signore adesso. Solo io mi sono indignato nel vedere, anzi nel non vedere, che nessun atleta alle Olimpiadi abbia mostrato un gesto eclatante nel protestare contro quello che sta avvenendo a Gaza, perché qui non si parla più neanche di guerra, qui è un vero e proprio genocidio, ci sono 40.000 morti di cui 20.000 bambini. Perché io quando ero giovane avevo nella mia cameretta, oltre al poster di Bob Dylan nella veduta era di busto, che avevo il gesto di Jess Owen, l'atleta americano di colore che durante le Olimpiadi del 36 davanti al Führer e a tutto il partito nazista gli ha alzato non solo 4 medaglie d'oro, come a dirgli ma di quale razza bianca superiore stiamo parlando, ma soprattutto il pugno nero alzato, che quello riecheggia tuttora, si vede ovunque quel gesto lì. Perché nessun atleta ha fatto un gesto per smuovere anche l'opinione pubblica, politica? Perché non lo fanno questo? Perché solo io mi sono indignato? Nessun atleta è riuscito a farlo. Questo mi ha lasciato basito.
Le domande sarebbero tante, ma la cosa che io non riesco veramente a capire, ma mi erode dentro in maniera proprio corrosiva. Allora, la diversità di approccio a due conflitti. Uno, un paese che invade un altro paese, che non difendiamo, a cui mandiamo delle armi, e di uno Stato che invade una regione che non è la sua, che non è il suo, che è la di Gaza, della Cisgiordania, su quale non ha nessuna competenza, perché ci sono dei diritti del diritto internazionale, ci sono le risoluzioni dell'ONU, no? Cioè praticamente Israele fa quello che vuole. Prima lei diceva il futuro di Israele lo deciderà Israele, e questo, e su questo non c'è dubbio, perché ovviamente l'America fa di Israele quello che vuole Israele, cioè queste azioni di moral suasion che fanno i presidenti, i vari diplomatici su Israele non hanno nessun effetto, ma perché ovviamente non vengono fatti nel modo giusto, perché basterebbe non dar più armi a Israele e già sarebbe spicco sufficiente, basterebbe porre delle sanzioni come è stato fatto nei confronti della Russia e sarebbe più che sufficiente per far cambiare Israele la sua politica. Ma è evidente che Israele è protetta dagli americani e Israele fa quello che vuole. Ma la cosa che in parte è stata chiesta anche nel presente domanda, che io veramente non riesco a capire, è come mai i governanti europei, parlo della Germania, parlo dell'Italia, parlo della Francia principalmente, hanno questo approccio diverso a questi due massacri, a queste due aggressioni. Cioè perché mai gli europei difendono la spada tratta gli ucraini perché sono stati attaccati, invasi il loro territorio, e se ne fregano completamente del massacro, del genocidio che avviene in Palestina, in presenza di diritto internazionale, di norme che stabiliscono benissimo che Israele non può fare quello che sta facendo. Non può fare, perché comunque ci sono anche delle norme in guerra che sarebbe da rispettare, tipo la tortura, tipo l'assedio, la fame, tutte queste cose qui che fa puntualmente, e quindi non vengono rispettati neanche il diritto in caso di guerra, ma perché fa queste cose in violazione del diritto internazionale. Allora cosa serve il diritto internazionale? A cosa ci possiamo appellare ormai noi? Quale quale diritto noi, ma in quale modo possiamo puntare il dito contro quello stato terrorista o quest'altro? Noi che possiamo fare Israele quello che vuole, che è terrorismo quello che sta facendo, né più né meno. Quindi allora io mi chiedo, quale autorità abbiamo noi europei, i governanti europei, che autorità hanno ormai di dire chi è il buono e chi è il cattivo?
A fronte di tutti i conflitti che ci sono in atto, di tanta Africa che è in armi, mi si perdoni un mio pallino fisso, cioè la metodica ormai sempre più storica assenza dell'ONU. Allora, ricordo che l'ONU è l'Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite, che ci costa 63 miliardi all'anno, mi sembra. Allora, le risoluzioni dell'ONU avvengono per unanimità del Consiglio di Sicurezza. Nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU ci sono 5 membri fissi, altri a rotazione. Allora, chi sono i 5 membri fissi? Sono i maggiori produttori e fornitori di armi al mondo. Allora, ci rendiamo conto con questo perché l'ONU non funziona. È messa in funzione di non funzionare, è messa, no? Allora, domanda: riesce a fare l'avvocatessa dell'ONU?
Raccogliamo l'ultimissima domanda, poi facciamo le risposte e vediamo.
Grazie per questa bellissima relazione. Per tornare sul suo tema, proprio su questo della geopolitica, avrei due domandine brevi, proprio sintetiche. Ma secondo lei che cosa ha spinto Putin a questa azione militare? Cioè, è stata una follia il pensiero di risolvere tutto in un paio di settimane, o si vuole ricollocare geopoliticamente, anche se attualmente sembra che abbia perso anche da questo punto di vista, secondo me, anche rispetto alla Cina, ma questo volevo sapere, quali idee aveva da questo punto di vista. La seconda questione, sempre geopolitica, è il nostro Macron. Ma secondo lei queste battute, mandiamo i nostri uomini, eccetera, eccetera, sono fatte da un Macron che dice: ormai io sono l'unica forza nucleare in Europa, l'Inghilterra è data via, quindi vuole guadagnare posizioni e forse addirittura anche mandare gli uomini? Secondo lei è una battuta, o dal punto di vista geopolitico c'è un gioco che lui vuole giocare all'interno dell'Europa? Grazie.
Grazie. E allora, tante cose. Non so da dove cominciare, forse dalle ultime. Allora, Macron, dai, partiamo da Macron. Macron, ricordiamo che quando ha detto quelle parole era in piena campagna elettorale, ma oltre a un riposizionamento, diciamo così, anti Le Pen, che invece appunto ha delle intrinsechezze, diciamo, con il partito russo-unita di Putin conclamate, effettivamente sono state dichiarazioni che avevano un'impronta molto geopolitica. Macron, così come tutti i leader francesi da Charles de Gaulle in poi, hanno sempre considerato la potenza russa necessaria all'interno del concerto delle potenze europee, in funzione di contenimento della Germania e anche in funzione, diciamo così, anti-americana. Sembra appunto per un bilanciamento di quella potenza francese che si fonda effettivamente, come si diceva, anche sulla force de frappe, quindi la potenza nucleare francese. Quindi dopo una retorica iniziale di Macron che dice non bisogna umiliare la Russia, ci ricordiamo all'inizio della guerra russo-ucraina, perché appunto l'idea era sempre quella di mantenerla, di non di tagliare completamente appunto i legami soprattutto economici con la Russia, ma anche diplomatici, comincia ad essere il più oltranzista di tutti e quindi dice mandiamo le nostre truppe. Credo che appunto effettivamente la logica fosse comunque, io credo, uno, di intestarsi una leadership, se vogliamo appunto, di capofila di quell'oltranzismo che si riflette soprattutto nelle potenze, diciamo, nei paesi come la Polonia, come i Baltici, quindi quelli più oltranzisti, quelli verso cui si sta effettivamente spostando il baricentro decisionale dell'Alleanza Atlantica e della NATO in funzione antirussa.
e che per questo appunto sono molto simpatici agli americani, quindi sicuramente c'era un'intenzione di diciamo così, intestarsi la leadership di quel fronte, così di cui la Germania invece continua a non avere, diciamo così, il coraggio, diciamo, di intestarsi, sebbene appunto abbia sempre avuto una influenza anche geografica rispetto appunto a quei paesi, ma la Germania è in crisi di identità e, diciamo così, ha deciso la Germania di smettere completamente la capacità di pensiero strategico, qualcosa da cui non si è ripresa da 45 in poi, motivo per cui c'è stata una schizofrenia della Germania, come dire, continua rispetto al riarmo, non riarmo effettivamente, no? La Zeitung, la svolta epocale, ci riarmiamo, 100 miliardi nel budget della difesa, 2% del PIL, poi appena gli americani vanno ad aiutare appunto gli ucraini è finito tutto, di quei 100 miliardi non si è saputo più nulla. E quindi ovviamente questo è un margine, uno spazio e anche temporale che Macron, il generale della Francia, cerca di sfruttare, ma sempre io credo appunto in ottica di negoziato, cioè l'idea è cerchiamo a questo punto, se non funzionano le buone, di crearci una posizione che ci dia una leva negoziale nel momento in cui andiamo a negoziare qualcosa con i russi, cioè facciamo la voce grossa in qualche modo per avere una credibilità quando poi andiamo a negoziare. Quindi io credo che comunque dietro le parole di Macron ci fosse sempre stata una retorica intelligente, perché credo che Macron non sia affatto uno stupido da questo punto di vista, anzi, però di appunto mostrare i muscoli per poter trattare qualcosa in un futuro negoziato con la Russia. Effettivamente dare la sensazione a Putin di uno spaurato, se vogliamo, poi che resta del tutto non credibile, perché sono d'accordo appunto con chi diceva prima quale autorità, quale voce può fare appunto, possono avere i governi europei, si faceva riferimento alla questione palestinese e al conflitto di Medio Oriente, in cui lo sappiamo, cioè la voce dell'Europa non esiste, ma perché l'Europa non esiste, se mi permettete questa battuta, nel senso che Ursula von der Leyen, di cui si è parlato appunto tantissimo tempo appunto in questi mesi, se ne parlerà ancora per le nomine, la commissione eccetera, ma non è altro che una, diciamo così, un fantoccio messo lì per un accordo dei governi nazionali dell'Europa, che decidono appunto che Ursula von der Leyen può fare bene le voci e rappresentare, se vogliamo, le sensibilità di Macron e Scholz essenzialmente, che quindi Francia e Germania in questo momento la posizione europea sul Medio Oriente, chi l'ha mai sentita? Non esiste una sola sensibilità europea, la sensibilità di Bruxelles da questo punto di vista. Però effettivamente non esistono un conflitto in Medio Oriente, nemmeno la non c'è stata finora quella pressione che si diceva prima appunto dei vari governi europei appunto anche con una voce unitaria per uso del fuoco eccetera, nel senso che abbiamo visto effettivamente che ci sono stati dei movimenti unilaterali, la Spagna, la Norvegia hanno riconosciuto lo Stato di Palestina, il che effettivamente è un buon segnale ed è il minimo segnale appunto di pressione, e sono d'accordo appunto con chi dice effettivamente che se c'è una carta da giocare con Netanyahu, e di cui Netanyahu ci ha fatto parte, cioè ci ha fatto capire effettivamente che teme, è l'isolamento internazionale. Che Netanyahu in qualche modo appunto chiamasse Biden e si lamentasse per il fatto appunto che i tribunali internazionali lo stavano appunto per dichiarare criminale di guerra e quindi per far scattare il mandato di cattura internazionale, ci dà il senso che questo effettivamente gli può dar fastidio e quindi che è una carta da giocare effettivamente per mettere pressione. Ma i governi europei, per lo più soprattutto i governi continentali, quindi Francia, Germania, Italia, non si muovono senza l'ok di Washington da questo punto di vista, soprattutto per la politica medio orientale dobbiamo essere molto realistici. Non c'è una sovranità completa della politica estera che hanno questi governi che ho nominato rispetto a queste questioni. Non l'hanno dimostrato appunto con la Russia, ad esempio, che era paradossalmente una questione che a noi tocca molto di più per vicinanza geografica rispetto ad esempio agli Stati Uniti, che se ne stanno bellamente altrove, cioè oltreoceano, per legami economici, per legami storici, perché la percezione di pericolosità che un polacco può avere della Russia non è la stessa percezione di pericolosità che un italiano ha della Russia. Li abbiamo invasi noi i russi, non siamo stati invasi noi dai russi, paradossalmente, no? ma anche in generale la tradizione diplomatica negoziale che ha l'Italia, era sicuramente una carta da giocare, in vista appunto di un possibile negoziato di cui tutti comunque ormai da un annetto parlano, cioè che all'orizzonte prima o poi arriverà. Non c'è stato questo protagonismo, non c'è stato questo tentativo di assumere una voce sovrana da questo punto di vista, perché effettivamente le nostre leadership, le nostre classi dirigenti non, perlomeno quello che abbiamo visto negli ultimi anni, prima di tutto dobbiamo dirlo, parlo dal punto di vista italiano, c'è un provincialismo nelle nostre classi dirigenti rispetto alla conoscenza della politica estera, di cui ad esempio la stampa italiana, di cui anche faccio parte, è un riflesso, ma lo vediamo, cioè pare all'inizio di questa guerra, della guerra russo-ucraina, la stampa, non soltanto la stampa scritta, ma anche i dibattiti televisivi riconducevano la guerra in Ucraina a una guerra tra la destra e la sinistra, qualcosa di più che tratta di geopolitica. Cioè non è tutto riconducibile a destra e a sinistra, appunto i conflitti geopolitici fra appunto imperi in declino, no? Perché per rispondere alla domanda di cui mi si diceva prima, perché Putin ha fatto quello che ha fatto il 24 febbraio, una descrizione molto breve, è sicuramente il tentativo di un impero in declino, cioè l'impero zarista, nemmeno appunto l'Unione Sovietica, l'impero zarista, di cercare di trattenere a sé quello che dal punto di vista dell'impero in declino è uno spazio vitale, la conosciamo tutti bene, sfera di influenza, tutte queste categorie qua, rispetto invece però dall'altra parte a una nazione in formazione come è quella effettivamente ucraina, che invece cerca di affrancarsi e prendere appunto una traiettoria con una propria identità. Questo dal punto di vista geopolitico ci dice perché Putin ha fatto quello che ha fatto. Putin non è affatto un pazzo, ha cercato di dare anche dei segnali, se vogliamo, agli europei e al mondo intero da tantissimo tempo. Ha scritto una lettera, probabilmente non l'ha scritta lui, ma l'hanno scritta ai suoi storici, mi pare che fosse nel luglio del 2021, in cui diceva, cioè, decine e decine di pagine di storia sull'unità storica appunto dei popoli fratelli, ucraino e russo. A dicembre cerca appunto di ottenere quelle garanzie che gli Stati Uniti non gli hanno mai voluto dare dal 1999 in poi. Diciamo così, i segnali, e questo ovviamente è molto facile a dirlo a posteriori, questo chiariamoci, cioè, è chiaro che poi a posteriori è possibile rimettere insieme tutti i pezzi del puzzle, però no, non è un pazzo, non ha fatto una mossa inavvertita. Dal punto di vista strategico sono d'accordo che sta perdendo, nel senso che comunque posto, diciamo così, la conquista tattica di parte del territorio, cioè si parla comunque del 18-20% del territorio ucraino, che gli dà accesso al Mar Nero, comunque è uno sbocco ai mari caldi che la Russia per secoli ha cercato, perché dal Mar Nero si arriva poi al Mar Mediterraneo e si ricongiunge, diciamo così, a quella, diciamo così, a quella marina russa che diciamo, non è proprio super sofisticata, ma comunque ha delle basi militari sia in Siria sia in Libia, ok? Quindi permettono la penetrazione nel continente nero, nell'Africa, fino al Sahel, la parte subsahariana, da cui partono i flussi migratori che arrivano fino all'Africa. Insomma, c'è comunque la continuità, anche quasi appunto in ottica africana, che la guerra in Ucraina ha permesso di avere alla Russia attraverso appunto la conquista di quella parte di Mar Nero. Dal punto di vista strategico, perché dico che comunque ha perso, perlomeno adesso ha perso, diciamo è una cosa un po' troppo esagerata, però diciamo così, sta effettivamente in prospettiva, forse non è riuscita appieno a combattere questa guerra come voleva, perché effettivamente comunque c'è in prospettiva un appiattimento rispetto alle priorità, effettivamente, come si diceva prima, appunto cinesi, che la Russia adesso è costretta a mantenere. La Russia, anche non soltanto Macron o Charles de Gaulle, considera se stessa di base, da quando è nata, una potenza europea. Non è un caso che San Pietroburgo e Mosca siano due centri nevralgici che guardano all'Europa, non certo alla Siberia o all'estremo oriente russo, no? Quindi la Russia si è sempre considerata una potenza europea. Con con questa guerra si è deciso in qualche modo la cesura fra Occidente e Federazione Russa. Ricordiamoci che il primo Putin del 2000, nei primi anni 2000, voleva accedere alla NATO, ok? Voleva anch'esso appunto essere considerato appunto dentro il concetto delle potenze europee. Diciamo così, l'annientamento del legame economico con, non so, l'attentato, quello che l'esplosione del Nord Stream, quindi la decisione di un legame importantissimo che gli americani hanno sempre osteggiato, ovviamente, quindi il legame fra tedeschi e russi, contribuisce appunto di più, ancora di più, a questa cesura fra Occidente e Federazione Russa, quindi alla Russia non resta altro che fare appunto che girarsi, voltarsi a est verso la Cina. Ma con la Cina appunto, come dire, il diciamo così, l'azionista di maggioranza resta Pechino. La Russia ha già dato il porto di Vladivostok in mano ai cinesi, e in generale è chiaro che quindi, diciamo così, sarà considerato in questa possibile formazione di un giallo bifronte anti-americano comunque il partner di minoranza. E non è detto in realtà che la Cina questa guerra russo-ucraina voglia continuare appunto a sostenerla a lungo, perché anche la Cina ha degli interessi in Ucraina. Per l'Ucraina passa un'arteria delle vie della città terrestri che ha effettivamente, come dire, rallentato l'economia cinese, che poi si è ripresa da questo punto di vista, cioè, perlomeno le prospettive di potenza economica cinese, che poi comunque si è ripresa a Pechino attraverso il fatto che con il gas russo si è creato essenzialmente, e soprattutto anche l'approvvigionamento di materiale ad alto contenuto tecnologico, che ha permesso ai russi di mantenere l'armamentario nazionale, cioè la produzione nazionale di armi, grazie ovviamente appunto quindi all'approvvigionamento cinese. Questo è qualcosa che al momento la Cina sta abbassando, però in prospettiva probabilmente la priorità che la Cina ha di penetrare il mercato europeo, anche appunto attraverso comunque il mantenimento delle vie della seta, potrebbe portare in realtà a un dissidio appunto fra questi due nuovi alleati, comunque sia amici con un'intesa, come dice appunto, senza limiti, come la chiamano loro, appunto Putin e Xi Jinping. Concludo, perché in realtà io non ho risposta su cosa poter fare, più che ovviamente il discorso della pressione europea su Netanyahu, che abbiamo visto appunto non vuole l'isolamento internazionale, cosa che però Israele in questo momento effettivamente è. L'ONU, ed è per questo il motivo per cui io ho lasciato il diritto per andare a fare geopolitica, il diritto internazionale non è altro che, ho imparato a mie spese, perché io effettivamente avevo preso la strada dell'avvocato dei diritti umani eccetera eccetera, non è altro che ho imparato la cristallizzazione dei rapporti di forza in un dato momento e tempo e in un certo spazio. Questo è il diritto internazionale, e se è vero come è vero appunto che è una cristallizzazione dei rapporti di forza, i rapporti di forza finora hanno giocato in ottica occidentale, quindi in ottica americana, quindi non è un caso, lo sappiamo tutti, che l'ONU in realtà procede a guida americana per i desiderati americani anche da questo punto di vista. Quando le cose cambieranno, quando i rapporti di forza, quindi la legge del più forte, che è davvero forse l'unica legge che ancora governa la guerra, non esiste davvero un diritto della guerra, lo sappiamo, quando c'è la guerra c'è appunto minaccia esistenziale, ci sono sentimenti collettivi antropologici che prendono il sopravvento, non si rispettano dei fogli di carta, è anarchia pura da questo punto di vista, e quindi quello che la geopolitica mi ha spiegato è che in guerra soprattutto vige la legge del più forte, e questo è sicuramente straziante da un punto di vista etico, da un punto di vista anche dal punto di vista mio, che ho studiato il diritto e ci ho creduto, però ci aiuta forse appunto questa lente, ovvero quella della geopolitica, a ridarci quella complessità degli interessi in gioco di cui spesso, e concludo su questo, la nostra stampa non ci racconta, perché non ha gli strumenti per farlo, non ha gli strumenti per interpretare questa cosa, e quindi riconduce tutto alla dicotomia che dicevate voi prima, giustamente, tra buoni e cattivi. Ma buoni e cattivi, giusto e sbagliato, non ci spiega niente di come funzionano le guerre. In guerra abbiamo visto, se vogliamo, tutti ci sono buoni e cattivi da una parte e dall'altra, e non è la dicotomia giusta, la dicotomia ideologica che ci aiuta a spiegare effettivamente poi come procederà un conflitto, come finirà. Molto spesso non finisce che vincono i buoni e periscono i cattivi, al contrario, ma appunto forse è bene con la geopolitica che cerchiamo di superare questa dicotomia ideologica, lo spieghiamo a chi scrive gli articoli di giornale, prima o poi spero che lo comprenderanno, il tempo delle guerre effettivamente che stiamo vivendo da oltre 2 anni a questa parte, piano piano forse ci porterà anche attraverso la realtà sul campo a dirci che la interpretazione totalmente ideologica che ci siamo dati di questa guerra, soprattutto quella russo-ucraina, in questi oltre 2 anni non ci aiuta veramente a capire cosa sta, cosa sta accadendo, ed è per questo, insomma, che ho provato a scrivere questo libro, per aiutare, insomma, a dire questo essenzialmente, che con l'idea delle soluzioni di pace giuste non arriviamo da nessuna parte. Il libro infatti comincia dicendo: non scordiamoci, questa guerra finirà, ma scordiamoci soluzioni di pace giuste. Non esiste una pace giusta, esiste una pace che dura, che funziona fino alla prossima tregua non rispettata, fino al prossimo cessate fuoco. Ma le vicende umane, se prendiamo appunto la storia, da questo sono formate: da periodi di tregua, di pace concordata attraverso la diplomazia, e momenti di guerra. Se non vogliamo momenti di guerra, ok, dobbiamo lavorare per la diplomazia, ma la diplomazia non si fa a partire da dichiarazioni di principio, ovvero noi siamo i buoni, loro sono i cattivi. Questo no, si fa attraverso il dialogo con il nemico. La diplomazia è questo, è l'arte del negoziato, e non negoziamo fra di noi, negoziamo appunto con chi è diverso da noi, con chi anche effettivamente è in guerra e commette cose atroci, però si dialoga e si negozia con il nemico. Se fallisce quest'arte del negoziato, che è la diplomazia, c'è la guerra. Noi finora, con l'idea, con questa dichiarazione di principio di pace giusta, abbiamo continuato a fare la guerra e a volere la guerra. Se magari appunto approcciamo il tutto da un punto di vista più realistico e meno ideologico, ricominciamo a fare diplomazia.
Ringrazio Greta Cristini, ma credo che ci sia una gratitudine collettiva dimostrata non solo dai lunghi applausi, ma anche dalla permanenza, nonostante il caldo. Proprio c'è stata una gratitudine per questo quadro che hai fatto, ci hai regalato una serata molto ricca, molto articolata, e quindi insomma credo Macchia Inchiostra, Terre Sonore e tutti noi ti siamo molto grati di questa presenza.
Grazie a voi, grazie.
Continueremo a seguirti sul grande gioco, quindi sul podcast. Qui c'è, ricordo, il libro, potete venire ad acquistare. Mi hanno dato l'indicazione di non uscire dal retro, ma di passare
quelle due porte lì, no?
Non da quelle due porte, ma o dal retro, oppure passare direttamente qui per l'aperitivo. Ricordo l'appuntamento di martedì con Macchia Inchiostra e Raffaele Di Placido, dove parleremo di storia dell'uomo che uccise Mussolini e del passaggio dal racconto storico alla fiction, come si costruisce una narrazione in identità. E poi ritorneremo anche al simbolo, ancora un tema decisamente attuale. Cosa rimane di quella storia? Grazie a tutti.